cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Martedì 20 maggio, questo è il sommario di cose di calcio. Lo scudetto del venerdì per le coppe bisogna aspettare domenica sera. Per la Juve la trasferta di Venezia vale 60 milioni. Una qualificazione pesante anche per i bilanci. Savona e Thuram tornano dopo la squalifica. E poi, temi dei ripresi dai giornali, veleni e dubbi sul VAR per tutti. Buona giornata, ben ritrovati a voi. Ho sentito questo messaggio, bisogna lamentarsi, i complotti contro di noi. Abbiamo visto che il complotto contro di noi è finito con l'Inter, che gli hanno tolto, gli hanno dato un rigore contro che avrebbero potuto anche non dare. C'è tutto quel rigore lì per la Lazio, Pedro mio. Però ci dimostra, ci spiega che non sempre urlare o pensare che esista la cosiddetta Marotta League, esistono sicuramente le pressioni psicologiche per tutti. Quell'arbitro che non vuole arbitrare il Napoli e poi lo mettono a fare il VAR, diciamo che è inopportuno. Cioè, se guardiamo e spezzettiamo il campionato, ogni cosa si fa e si dice, si potrebbe fare meglio. Basta veramente poco per evitare molti equivoci. Però dimostra, e ne parlano oggi le colonne dei giornali, su tutti i torti di cui si lamenta l'Inter. Lamentandosi, puoi enfatizzare quello che vuoi. Sento i loro commenti. Quel commento di chi dice, sì, ci sono stati molti errori quest'anno, però quelli con l'Inter, quasi come per dire, quelli dell'Inter pesano di più. Ma perché? Ma perché me lo dice uno? Deve ascoltare chi ha credibilità, chi ha potere per tenere lontane le critiche e minare, utili solo per minare l'ambiente. Io dico che la categoria arbitrale è scarsa, in personalità. Perché puoi sapere la poesia a memoria e recitarla male, loro sanno bene il regolamento ma non lo sanno applicare. Intanto semplificherei il regolamento, perché se dobbiamo valutare per chi ha le mani dietro, il primo giorno io ho sentito che Bissek aveva le mani dietro e quindi non era rigore. Vi rendete conto i ragionamenti che si fanno in Italia? Hai le mani dietro, ok? E quindi puoi ammazzare le persone, puoi prendere col gomito, muoverlo come nel ballo del qua qua e non è rigore. Purtroppo non lo dicono solo i tifosi dell'Inter o i tifosi di qualche altra squadra, perché io ho sentito dire tifosi della Juventus, terminata quella partita, ero allo stadio, dire, ah certo, se è contro non è rigore, ma se è a favore io rigore così, lo voglio. Ah, perfetto. Andiamo avanti così. E chi ci deve mettere la faccia? Io, tu, Giuntoli o un altro per lamentarsi? Diciamo che, ripeto sul fallo di mano, che torna ad essere l'equivoco più grosso. È il corpo, è il volume, è se il semaforo è rosso. Se tocchi con il braccio, se te lo tiro addosso, in questo paese, devi dire se superi la riga bianca e c'è la telecamera per terra, la telecamera in alto, la striscia bianca per terra, se la superi è multa, è come se fossi passato col rosso. Ma no, di qua, di là, c'era quello che da dietro suonava il clacson. Avete capito cosa voglio dire? Se non l'avete capito ve lo rispiego. Se tocchi il pallone col braccio il pallone è rigore, altrimenti se capita a me non è rigore, se capita agli altri c'è il sistema che li difende o meno. Se ci fosse stato un vero sistema, questo era il caso più netto per far vincere lo scudetto all'Inter. Ok? I discorsi che fanno certi tifosi, anche di Radio Bianconera, rispettabilissimi, opposti ai miei, sono identici a quelli che hanno fatto saltare il casino di Calciopoli. Se il vostro obiettivo è pareggiare solo quel conto, siete fuori strada, perché questa società, ripulita non da quei dirigenti, ripulita dalle scorie di quei ragionamenti, e tolti certi presidenti di alcune squadre che piangono anche se gli fanno la festa di compleanno per gli 80 anni, Era una strada impercorribile. Bisogna ripulire nei palazzi da quelle persone lì, non pensare come quelle altre persone lì. E chiudo questo capitolo. Lo scudetto del venerdì, la domanda oggi è molto chiara. Prima di collegarci con un club con cui avremo il piacere di confrontarci nei prossimi giorni e ve ne daremo testimonianza naturalmente con qualche collegamento, anche perché ci sveleranno ora il programma, il giocatore da media più alta in stagione per voi, giocatore della Juventus. Ma vorrei anche che il giocatore della Juventus che vi è piaciuto di più, per media, per tenacia, per semplicità di gioco, per esempio in campo e fuori, non lo so, abbinate anche il giocatore di questo campionato. Qual è il giocatore che avreste voluto, anche se è un portiere, anche se è un difensore, anche se non avessimo bisogno, che avreste voluto, ecco, quello è un giocatore da Juve. Mi dite un giocatore delle altre squadre che avreste voluto nella nostra squadra? Io cerco sempre di stuzzicarvi un po' con i temi per non essere anche ripetitivo, aspettando un po' per tenere la testa leggera in vista di questo appuntamento di domenica. Che non so voi, magari ve lo chiedo poi domani e vi anticipo la domanda. Grado di difficoltà della partita di Venezia, senza pensare al sistema, senza pensare a Marotta, senza pensare che bisogna alzare la voce. Prendete Conte l'anno prossimo, sempre più vicino alla Juve, lo sapete, a quelli che ci criticano, mi criticano, perché stiamo sponsorizzando su Radio Bianconera Conte. Nessuno sponsorizza. Capiamo i momenti e capiamo cosa sta succedendo. E più che capiamo, veniamo informati, dai ben informati, che l'allenatore si sta allontanando da Napoli e sul radar si sta avvicinando a Torino, ma probabilmente solo perché ha casa in centro, probabilmente. Così come da Monte Carlo, dove spesso e volentieri è nei weekend, sta rientrando verso l'Italia, destinazione Livorno, e si sta avvicinando verso Napoli, Allegri, ma solo per una questione così di indicatore luminoso sul monitor del percorso seguito da mister Allegri, vi posso dire che è molto probabile che Conte arrivi alla Juventus e che Allegri vada al Napoli. Queste cose non le abbiamo dette oggi leggendo i titoli dei giornali, ma per i più attenti su Radio Bianconera sono state dette un po' di settimane fa, quando ci criticavate, alcuni di voi, quelli che sanno tutti e quelli che non vogliono Conte. Poi mi spiegheranno quando sarà ufficiale, perché può anche saltare, ci mancherebbe. Può saltare, ci mancherebbe. La Juve ha sondato anche altri allenatori, ci mancherebbe. Ci mancherebbe che debba parlare solo con Conte e che ci sia solo più vita sul pianeta Conte, ci mancherebbe. Però un allenatore così è quello che serve per curare più in fretta questa squadra, se volete saperla mia. Perché i tifosi, che intanto non lo vogliono, voglio vedere come si comporteranno poi dopo. Ma ho capito, bastava prendere Motta e mandare via Allegri. Bastava non riprendere Conte e prenderne un altro. Fatemi poi il nome, perché da quello che ho capito non ve ne va bene uno. E diciamo che con questo modello di costruzione di un progetto non si va da nessuna parte. Quindi probabilmente il problema sono i lamentosi, non i volenterosi che stanno cercando di far la pace qua e là. Sono i lamentosi, che sono molto lamentosi, al di là di quelle che possono essere le prestazioni di un giocatore, di una squadra, di un allenatore, delle idee. Perché io temo che se rimanesse Tudor, dopo 6 giornate, i lamentosi avrebbero da ridire anche su Tudor. Sicuramente, perché i bonus in 9 giornate li tollerate, ma oltre le 9 giornate probabilmente no. Discorsi troppo complessi. Noi li andiamo a semplificare con un ospite. Mi fa piacere presentare la prima volta, anche perché il passaparola di Radio Bianconera è arrivato e ha sfondato i muri del loro club. Giuseppe Di Mauro, dello Juventus Club San Pancrazio, giusto? Giuseppe, buongiorno.
Sì, buongiorno, buongiorno. Buongiorno direttore, sono in diretta Sì. Puoi ripetere le ultime cose, perché praticamente stavo guidando, non ho seguito le ultime cose.
Sì, intanto per noi è un onore e un piacere averti qui su Radio Bianconera, anche perché volevamo da te, Giuseppe Di Mauro, del sì. direttivo dello Juventus Fan Club San Pancrazio, giusto? Parliamo di quale zona dell'Italia, della Puglia?
Allora, parliamo del Salento. San Pancrazio Salentino è un comune in provincia di Brindisi, nel cuore del Salento. E noi siamo un club a guida bianconera, JOFC, riconosciuto quindi dalla Juventus, e quindi operiamo da ormai 4 anni. E niente, facciamo anche la radio, facciamo anche...
So che avete questo bel progetto,
Sì, facciamo anche una radio che si chiama Aquile Bianconera in collaborazione con radiosalento.net e niente, siamo tutti sportivi molto molto attivi anche dal punto di vista sociale, perché grazie al nostro club facciamo anche iniziative benefiche e ci muoviamo tantissimo nel sociale.
E poi ti fate Juventus, ovviamente.
Seguiamo tantissimo Juventus, seguiamo anche la Juventus quando possiamo, andiamo allo stadio. E ovviamente adesso siamo un po' in tensione per questo finale.
Ma ti raffreddo, ti tengo un attimo in naftalina su questo tema.
Va bene.
Ti volevo chiedere, Giuseppe Di Mauro, a chi è venuta questa idea? Perché c'è questa voglia di aggregarsi, di vedere insieme le partite, di andare insieme allo stadio? Sembra una domanda banale, ma non è così facile costituire dei Juventus Official Fan Club, o sbaglio? Tanti sacrifici anche da parte tua, vostra.
Sì, hai detto benissimo. Questa voglia di aggregazione, questa voglia di fare dell'intrattenimento, no? In un paese come il nostro, di circa 10.000 abitanti, secondo me è fondamentale. Fondamentale per ritrovarsi, per stare insieme, per cercare di condividere le nostre passioni, così come fanno anche il Milan Club, l'Inter Club di San Pancrazio, che sono comunque attivi anche loro.
Come sono i rapporti con questi club? Raccontami un po'.
Sono ottimi, direttore.
Di sfottò sportivo.
Sì, sono ottimi. Allora, dal punto di vista della collaborazione nel paese, sono ottimi, perché noi facciamo delle iniziative benefiche insieme a loro. Stiamo infatti organizzando un triangolare di calcio.
Sì, raccontaci.
Che serve per l'associazione Famiglie in Blu in questo caso, per raccogliere del denaro per questa associazione che si occupa dell'autismo, del problema dell'autismo.
Vi fa onore questa operazione in generale.
Sì, ne abbiamo fatte tante altre insieme anche alla collaborazione di Milan Interclub. E ripeto che c'è una collaborazione molto forte dal punto di vista dell'amicizia, del rispetto nei confronti di queste persone che noi conosciamo. Ovviamente la rivalità rimane. Perché,
non si parla di calcio in quel momento lì, non si parla di altri discorsi.
Ma ci sfottiamo anche, quello sicuramente.
Dovrebbe essere un po' questo lo spirito, Giuseppe, naturalmente. Sì. Senti, parliamo dell'evento che coinvolge in piccolo anche il sottoscritto. Raccontaci un po', anche perché la gente magari potrà, del posto, nelle vicinanze, scoprirvi o magari, in base a quello che ci dirai, anche partecipare, se ancora possibile. Cosa capita in questo weekend?
Allora, in questo weekend c'è un evento importantissimo che grazie a lei, direttore, noi cercheremo di portare avanti. Un evento che riguarda l'ospitalità a Fabrizio Ravanelli.
Mitico Penna Bianca, che rivedrò con grande piacere dopo tanto tempo. Com'è il programma di venerdì, giusto?
Il programma è venerdì 23 maggio.
Sì.
Sono invitati, ovviamente non è chiuso l'invito è sempre aperto fino all'ultimo momento,
ecco.
Del giorno del 23 maggio, e chi vuole può venire alle 18:30, iniziamo con Fabrizio Ravanelli, poi ci sarà un ulteriore evento per chi volesse rimanere, la pericena. Per coloro che volessero rimanere a cena con noi e stare con Fabrizio Ravanelli il più possibile.
Senti, toglimi una curiosità, Giuseppe. Sì. Perché Ravanelli era il tuo attaccante? Cioè, come avete fatto ricadere la scelta su di lui? Non che non la meritasse, ci mancherebbe. Ma rappresenta qualcosa di particolare per qualcuno di voi, sì, per il direttivo?
Ma sì, ma Ravanelli è una persona squisita, una persona veramente a modo. E poi è stato l'ultimo, se non sbaglio, l'ultimo attaccante, l'ultimo calciatore della Juve a segnare in una finale di Champions League vinta tra l'altro dalla Juve. Quindi c'è anche una statistica, diciamo, una
vedi, c'è sempre una sfumatura emozionale, tra virgolette.
Sì, certo.
Che cosa vorrai chiedere tu a Giuseppe, non a Giuseppe, a Ravanelli? Qual è il tuo sogno quella sera, o dei tuoi affiliati? Dei vostri.
Ma il mio sogno è che ci si ricompattasse un po' più sulla questa è una mia piccola sensazione,
sì,
diciamo, può darsi che mi sbagli, che la società si ricompattasse un po' più come in quei tempi, in quei, diciamo, momenti più belli della Juve vissuti circa 20 anni fa, diciamo, ecco. Quelli erano, diciamo, tempi in cui la società era forte e faceva, scudo, no? Era tutta compatta nei confronti delle varie vicissitudini che succedevano, cosa che magari adesso un po' meno.
Certo. Giuseppe Di Mauro del club San Pancrazio, per ricevere informazioni intanto c'è un riferimento, il sito, come fanno a mettersi in contatto con te?
Sì, allora si possono mettere in contatto tranquillamente con il nostro presidente. Noi abbiamo abbiamo messo delle locandine,
sì,
abbiamo delle info per quanto riguarda
trovano tutto su internet? È possibile?
Certo, trovano su internet.
Ok,
basta seguire Aquile Bianconera.
La chiave d'accesso è Aquile Bianconera. Anche
Aquile Bianconera,
curioso e originale come ricerca e come nome. Senti, ti chiedo, sei fiducioso per il futuro bianconero? A partire da domenica, non guardo più in là.
Allora, il finale è un finale thriller, perché?
Eccolo.
Perché si spera innanzitutto che la partita contro il Venezia si svolga in una maniera, diciamo, più agevole già dall'inizio, cioè se viene sbloccata al più presto, allora si spera in un finale positivo. Contro il Venezia non è facile, noi ci siamo complicate un po' le cose perché col Parma, secondo me, potevamo fare molto molto meglio. Una gestione sbagliata, un approccio sbagliato.
Diciamo anche un po' prima del Parma, ma andando un po' più indietro.
Sì. Ma ripeto, il Parma secondo me è stato l'emblema, no? Cioè la fotografia di quella stagione un po' balorda, secondo me, un po' balorda, perché abbiamo visto una stagione segnata da una serie di eventi che hanno segnato la stessa stagione, infortuni, poca incisività nelle giocate, approcci sbagliati nello scendere in campo, è una squadra alle volte disunita, con un nervosismo e quant'altro. Io credo che se avessimo fatto un risultato col Parma
saremmo qui a parlare di questo. Senti, quando guardate le partite, qual è l'elogio più bello che fate alla Juventus della gestione Tudor di quest'ultimo periodo? Oppure la cosa che vi fa più arrabbiare quando non tiriamo, quando teniamo troppo la palla, quando scivoliamo, quando cosa? Raccontaci qualche emozione del club.
Sì, allora io vedo un pochettino che con Tudor le cose sono andate un po' meglio dal punto di vista dell'approccio, no?
Sì.
Rispetto alle partite precedenti. Io ricordo delle partite proprio che erano inguardabili contro l'Atalanta, contro la Fiorentina stessa. Quindi con Tudor
hai preso quelle proprio emblematiche.
Però con Tudor si è visto qualcosa di diverso, no? Qualcosa di più, c'è più grinta, c'è più diciamo anche più verticalizzazione. Si cerca di dialogare di meno negli ultimi 16 metri, anche se nelle ultime partite abbiamo avuto comunque difficoltà a sbloccare, diciamo. Però qualcosa si è visto.
Qualcosa si è visto, ho capito.
Io credo che con qualche innesto questa stessa squadra potrebbe fare tantissimo.
Lo chiedo anche a te, è il quesito del giorno, questa è Radio Bianconera, mi raccomando agli associati dite di scaricare l'app, è completamente gratuita, di guardarci in televisione, di seguirci su internet. Il giocatore da media più alta in stagione, cioè qual è il tuo giocatore, per fortuna che avevamo almeno chi della Juve?
Ma io credo che il giocatore che ti è piaciuto un po' di più a tutti, non solo a me, sia stato Thuram. Io credo che sia stato un giocatore che ha fatto la differenza soprattutto nella seconda parte del campionato, si è visto che ha un'altra pasta diciamo rispetto agli altri, anche se mi è piaciuto ultimamente anche Ildiz Locatelli, però Thuram
lo mettiamo lì, però me ne hai detti tre, quindi tutte e tre in zona medaglia. Ti saluto chiedendoti, io arriverò, anzi mi fate arrivare giovedì notte, che onore, così avremo modo di assaggiare qualcosa prima che arrivi Ravanelli, quindi ricordate di contattare il club San Pancrazio, eventualmente se siete interessati o se siete in zona venerdì. La domanda che vorreste farmi, ma che io faccio a te, anticipandovi, chi sarà l'allenatore della Juve l'anno prossimo? Perché lo so che me lo chiederete. Allora io metto le mani avanti, te lo chiedo a te in diretta.
Sì, allora ormai si parla di un solo nome, cioè Antonio Conte, che sembra abbia fatto delle dichiarazioni anche oggi lì a Napoli, che sono state un po' carpite da vari giornalisti, e sta dando anche lui stesso dei segnali positivi e sembra che ci sia questo interessamento.
Senti, ma tu lo appoggi o lo appoggeresti perché tuo compaesano è di quelle zone lì o per qualche altro motivo, dimenticando un po' quello che ha combinato anche prima, perché qualcuno è arrabbiato per come ha lasciato la Juve, non meriterebbe di tornare. Dalle vostre parti com'è l'umore, l'atteggiamento nei confronti di questo allenatore?
Ti faccio una sintesi dei
diciamo, e poi ti saluto.
Mi faccio portavoce io dell'intero club. Allora, il discorso è questo: Conte è ben accetto come chiunque venisse alla Juve, no? Se dovesse venire Gasperini, qualcun altro, sarebbe comunque l'allenatore della Juve, quindi andrebbe comunque sostenuto. Il discorso è questo, secondo me, questo è il mio parere personale. Quindi Conte sarebbe il benvenuto, però io gli dico sempre: Tudor è stato scelto per questo finale di campionato, no? Se fa bene, cioè se arriva alla Champions, perché non riconfermarlo? Questo è un quesito che io pongo a tutti, perché Tudor comunque ha dimostrato di essere all'altezza.
Guarda, quindi mi hai anticipato la domanda, studio e ti porto la risposta, perché ce l'ho già molto ben chiara, eventualmente, o forse c'è stata chiarita all'arrivo di Tudor. Giuseppe Di Mauro, Juventus Official Fan Club, San Pancrazio, in provincia di Lecce. Stiamo arrivando.
Brindisi. Noi siamo al limite della provincia, tra Lecce, Brindisi e Taranto. Cioè, praticamente nel nostro paese esci da una strada e
sei a Brindisi, esci dall'altra. Quindi dobbiamo andare in due ristoranti, praticamente.
Dobbiamo farlo, certamente.
Fantastico, così abbiamo imparato anche questa lezione di geografia. Grazie per l'invito. Radio Bianconera pronta a decollare, ad arrivare a San Pancrazio. Per restare con voi una giornata, per parlare con voi di calcio, per stare con Fabrizio Ravanelli questo venerdì, naturalmente con un collegamento, sicuramente lo garantiamo, durante la serata, durante l'apericena che inizierà a Brindisi e finirà a Lecce, quindi sarà lunghissimo. Grazie Giuseppe.
Grazie a voi, gentilissimi.
Mi raccomando, fai scaricare milioni di app di Radio Bianconera.
Radio Bianconera, lo faremo senz'altro.
Grazie, un abbraccio. Ciao. Allora, noi ci lasciamo qualche secondo. Sto già gustando questa tavola che inizia a Brindisi e finisce a Lecce. Hai capito? Perché l'acqua, le bibite sono a Brindisi, il vino a Lecce, e ci sarà da spostarsi sulla tavolata. Ci ritroviamo tra pochissimo. La domanda è: il giocatore da media più alta in stagione quest'anno della Juventus? A San Pancrazio ci hanno detto Thuram.
La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
Cose di calcio.
Ben ritrovati allora dallo studio centrale di Torino, Radio Bianconera, la vostra radio ufficiale, la radio ufficiale dei tifosi veri, bianconeri, quelli che possono dire liberamente, contraddire quello che dice un direttore, figuriamoci quello che dice Yves dall'altra parte della regia, che saluto perché mi sembra di non averlo salutato, ma vorrei sfiorare, prima di parlare un po' di mercato, di come la Juventus potrebbe muoversi sul mercato con le indicazioni teoriche ma non astratte del nostro direttore sportivo Malu Pasincato, in collegamento con noi il martedì, andare sul tema degli arbitri e del VAR, perché l'ho messo tra i punti di discussione di oggi, ovvero veleni e dubbi sul VAR, diciamo per tutti. Perché sarebbe bello aprire i microfoni, chiamare un interista, un milanista, lo juventino, quello del Toro. Vorrei vedere chi in un campionato di 38 giornate, 37 ne abbiamo già giocate, non abbia da recriminare almeno 38 volte, una in più delle giornate giocate. Però mi dicono che ci sono anche dei vocali, io li vado ad ascoltare subito. Ricordo che il tema è il giocatore da media più alta in stagione che ha indossato la maglia bianconera.
Paolo da Ferrara, beh, il giocatore più quest'anno della Juve, Thuram, grandissimo. E poi può ancora fare molto molto di più. Il giocatore che vorrebbe un'altra squadra, beh, all'estero ce ne sarebbero tanti, ma dico in Italia un attaccante da gol scafato che è diventato veramente forte,
sì.
Poi bisognava chiaramente vederlo nella Juventus, e parlo di Retegui, avere avuto Retegui al centro dell'attacco sicuramente ci avrebbe risolto qualche problema. Per quanto riguarda il grado di difficoltà di domenica, 10. Perché brutto, campo brutto, piccolo, fatto male, tifosi cattivi, squadra che si gioca tutto, quindi difficoltà 10. Dobbiamo tirare fuori gli attributi e confido molto in Tudo, ma sono molto fiducioso, forse fino alla fine.
Grandissimo, ha risposto a tutte le domande, non me le ero ricordate neanche io. Quindi Thuram, grado di difficoltà, il giocatore juventino, il simbolo di quest'anno. Grado di difficoltà 10 per tutti i motivi che ha elencato. Abbasserei qualcosa perché probabilmente siamo anche la Juve, non quella Juve con la J grassa, lunga, larga, alta, però un po' di paura la mettiamo anche al Venezia, almeno al Venezia, però non è una partita ma è solo il Venezia, tanto per essere chiari. Il giocatore che prenderebbe è Retegui. Poi c'è da dire, un conto è giocare all'Atalanta, un conto è giocare al Genoa, un conto è venire alla Juventus, eh? Però vedete, lui si sbilancerebbe così, e diciamo che ci può stare, anche perché qualche tentativo per Retegui è stato fatto. Si sta lavorando per Lucca, per metterlo nel gruppo squadra, non per essere il titolarissimo della Juventus, quindi capite che c'è la volontà di rinforzarsi a tutti i livelli. Bissek e rigore, Chiffi non sarà fermato, arbitraggio coerente. Voglio sapere cosa vuol dire arbitraggio coerente, ma non voglio darne ragione né torto. Noi però ammettiamo gli errori, sì, caro il mio Rocchi, ma il problema non è ammettere gli errori, è non commettere quelli plateali, quelli ovvi, quelli evitabili, ecco, tanto per essere chiaro. Noi però ammettiamo gli errori, lo fate in certe circostanze. Andiamo a vedere di che cosa si è parlato, anche perché mi ha fatto piacere quello che ha scritto stamattina Giuliani sulla pagina di Tutto Juve, perché fino all'altro giorno, e io sono stato uno di quelli che urla dallo stadio, con non i sostenitori, anche se a volte siamo molto vicini ai sostenitori, con i colleghi di casa che ti guardano allibito. Perché? Perché io ho gridato che quello... Allora, intanto a Bologna ricordo, la manata su Colomuani a centrocampo non se ne è interessato nessuno. Eccolo qui, open VAR. Secondo il designatore Rocchi, McKennie Frohler non era rigore, in malafede, e chi lo aveva definito vergognoso. Appunto, a fianco ti guardano dicendo, ma come dice, ma pensa a te, ma guarda, un'altra ladrata della Juve. Ma attenzione, tolgono Juve, mettono Milan, tolgono Milan, mettono Inter e vanno avanti con gli alibi. Fortunatamente però hanno lavorato per arrivare ad una Coppa Italia, cosa che non fanno altre squadre di quel livello, cioè quel livello con pochi trofei. Io lavorerei ogni anno per partire dalla Coppa Italia, fossi il Torino, l'Udinese, fossi quelle squadre da decimo, quindicesimo posto, tanto per essere chiari. Attenzione, a parte ad analizzare il... Così lo spieghiamo anche per gli altri, perché anche lo Juventino, vi ho detto, se fosse stato per noi, cioè a favore nostro, è rigore tutta la vita, perché ha mosso il braccio. Però se mi capitasse nella mia area di rigore, cosa diversa da quella che è capitato in altre occasioni, eh? Juve, Real Madrid, Real Madrid, Juventus. Sono stati analizzati 7 episodi. Allora, eccolo qui, me lo sono già perso, no, qua. Per Inter-Lazio c'era il rigore su Bissek, non visto, subito da Chiffi, richiamato dal VAR, perché il braccio destro di Bissek che si stacca dal corpo, quindi non basta mettere le mani dietro, devi tenerle attaccate e non devi fare questo movimento da ballo del qua qua. Questo lo spiego perché a volte è difficile farlo capire anche ai genitori sui campi di periferia. Ma no, aveva le braccia dietro. Vatti a leggere il regolamento, che è già ambiguo, perché Chiffi non lo ha fischiato, vi rendete conto? Quindi vuol dire che non è che non l'ha visto. L'ha visto e come? Ma viene tentato dalle pressioni che ci sono, ci fosse stata qualsiasi squadra, dalle pressioni di dire, di scegliere A o B. Non dico sì o no, dipende anche un po' dalle squadre, questo è vero. Se è troppo vicino, tanto vicino. Il problema è che un suo collega ha deciso l'esatto opposto. Lui va a rivederlo e quindi decreta il calcio di rigore. Adesso non vi voglio annoiare su tutti gli esempi, magari potremmo farlo poi a campionato concluso. Volevo arrivare all'esempio di Bologna-Juventus. Revocato rigore alla Roma, ma perché allora in altre occasioni non è stato fatto? È perché non puoi confrontarmi tutti i casi. Lo so che ci dovrebbe essere uniformità, ma voi scendete le scale tutti i giorni nello stesso modo? Cioè, voi siete uniformi nella vostra vita tutti i giorni, quindi non puoi vedere lo stesso esempio, puoi paragonarlo, ma non può essere identico fino a quando c'è l'uomo che decide. Ma arriviamo, e poi do il benvenuto all'ospite, ovvero Malu Pasincato. Così come non era rigore il Mani in Bologna Juve, se anche e ce lo spiega così, lo sintetizza un po', poi vi cerco bene le spiegazioni che sono state date. Per dirvi, il sistema è malato, è quello che ogni tifoso italiano ha in testa e vede sempre prima i mostri e i fantasmi prima di ragionare. L'errore non potrà essere azzerato, soprattutto il fallo di mano, con regole di questo tipo molto molto ambigue. Andiamo da Malu Pasincato anche per parlare di questi temi. Ciao Malu, ciao direttore.
Buon pomeriggio Antonio, buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio direttore. Allora, che campionato thriller, ma cosa significa? Che è stato un campionato bellissimo o un campionato di basso profilo? Sai perché te lo dico? Vado a vedere i punti per vincere lo scudetto, vado a vedere i punti per entrare in Champions e sono molto bassi rispetto ad altre stagioni.
è stato un bel campionato, che fino alla fine ci tiene sulle spine, anche se poi l'epilogo, a mio avviso, più importante è stato quello della scorsa settimana per quanto riguarda lo scudetto, perché il Napoli, l'ultimo grande scoglio, si sapeva che l'avrebbe avuto contro il Parma, una squadra che lotta per salvarsi. Quello che non succedeva contro il Cagliari, che andrà a farsi la sua partita, ma Cagliari con la vittoria bella contro il Venezia praticamente è salvo. Ma questa vittoria del Cagliari contro il Venezia fa sì che la partita della Juventus contro il Lagunari sarà una partita difficile, perché comunque il Venezia matematicamente si può salvare, non è ancora retrocesso e dunque vendrà cara la pelle. E diciamo che la Juventus sì che ha il destino nelle proprie mani, però non può permettersi passi falsi, né fare diciamo ragionamenti su pareggi o non senza neanche pensare a un'eventuale sconfitta. Dunque deve andare a Venezia, vincere, e non sarà facile, perché quando giochi contro squadre che vivono per salvarsi, vendono cara la pelle, e la tensione è veramente alta. Lo si è visto anche negli arbitraggi, negli atteggiamenti, quando la posta in palio è pesante, molte cose saltano.
Malù, ti chiedo pregi e difetti di questo finale di campionato della Juventus, perché al di là del grado di difficoltà di una partita come ce l'hai presentata tu, c'è anche il rendimento della Juventus fuori casa. Che cosa dovrà fare, o cioè non commettere come errore, la Juventus a Venezia, vista la Juventus da trasferta di Igor Tudor?
Commettere l'errore mentale di sentirsi nettamente superiori, quello assolutamente. Deve andare lì come se fosse uno spareggio contro il Milan, contro l'Inter, contro le big, Napoli, Roma, comunque deve vivere con lo stesso atteggiamento. Guai, ma anche l'ambiente, anche i tifosi e tutti quanti la devono vedere come una partita molto pericolosa. Non fare sempre le battute, ma se perdiamo col Venezia, ma se non vinciamo a Venezia, no, queste cose qui assolutamente non devono esistere. Devi andare lì, vincere, dimostrare di essere più forte anche sul campo.
Ho chiesto ai nostri radioascoltatori, Malù, poi ti chiedo anche qualche indicazione strategica su come la Juventus, secondo te, si sta muovendo o si dovrebbe muovere sul mercato per l'anno prossimo, a partire dal nome dell'allenatore, dalla gestione tecnica della squadra. Ti chiedo, e ho chiesto agli amici a casa, chi è il giocatore simbolo della Juventus di quest'anno?
Guarda, in un'annata così, se devo scegliere uno, scelgo Kefren Turam.
E sei il terzo oggi su tre persone a cui lo chiedo. Perché?
Perché una volta che gli si è dato le chiavi del centrocampo, ha dimostrato di essere un giocatore importante. Personalità, e spesso si è caricato il centrocampo sulle spalle, è stato decisivo con gol, è stato decisivo con gli assist, e dunque ha dimostrato non solo di essere figlio di un grande campione, di una leggenda come Lilian Thuram, ma per essere un giocatore che sa vivere di luce propria, e secondo me veramente ai cromosomi per diventare uno dei migliori centrocampisti del mondo.
Ecco, nel centrocampo di quest'anno della Juventus, con Locatelli che ha fatto veramente da chioccia per Thuram e per il reparto, molto di più non si poteva fare e chiedere anche a Locatelli, che cosa servirebbe da aggiungere in quel centrocampo, in maniera tale da non fare nomi ma parlare di idee? Come poter rafforzare quel centrocampo per renderlo più forte di quello che è stato?
Ma innanzitutto, se uno recupera Cup Miners, è una cosa importante. Tu lo sai che io sono sempre del parere che un anno di abbuono, sia nel bene che nel male, lo do a tutti. Prossimo anno da Cup Miners mi aspetto veramente che sia quello visto all'Atalanta e non la coppia sbiadita visto quest'anno per vari motivi.
Stavo leggendo le dichiarazioni di Giuntoli, il quale ci conferma che verranno fatti due o tre acquisti. Quali reparti e che tipo di acquisti ti aspetti? Costosi, stranieri, che hanno giocato in Italia e in quale reparto? Perché il centrocampo dice se recuperano con Miners, magari i giochi sono fatti, se lo recuperi davvero giocatore.
Visto che l'attacco ad oggi è un'incognita del reparto più importante, perché comunque è lì che spesso spassano le fortune di una squadra, e sicuramente andrei sui due attaccanti, indipendentemente se Vlahovic va via. Se non riscatto quello lì che torna a Paris Saint-Germain, e praticamente Vlahovic ad oggi non si sa se rimane oppure no, devo andare con due attaccanti. A questo punto vado su due nomi, vado su Osimhen e Jonathan Dante.
Nomi forti da parte del direttore sportivo Malupa Zincato. Senti, parlando di Vlahovic, spiegami un po' le dinamiche. Lui ha il contratto in scadenza nel 26, quindi non il prossimo. Non questo giugno, quello successivo. Con un giocatore a cui non interessa rinnovare spalmandosi l'ingaggio, come vedi le vie di uscita? Cioè, è un giocatore che tu terresti e poi perderesti a zero? Ovviamente penso più no che sì, per questioni di soldi, di bilanci. Vedresti cosa riesci a fare quest'anno, ma eviteresti di comprare un attaccante, non dico un altro attaccante, ne avresti già uno in casa. Come ci si muove in questi casi? Dipende un po' dall'evolversi della situazione o a un certo punto te lo tieni e se serve lo usi?
Guarda, io sono sempre per i grandi campioni, non arrivare mai in queste situazioni, ma spesso nel calcio moderno capita. Qualora non dovessi trovare l'accordo, lo vendo. Un giocatore così già lo vendi a non al prezzo che ti saresti aspettato, perché nessuna squadra va a pagare. A volte forse le squadre inglesi, che non guardano tanto se un giocatore va in scadenza tra un anno, lo vogliono, lo pagano. Però altre squadre fanno ragionamenti economici, te lo pagano a un prezzo calmierato rispetto a quello che vale il giocatore. Sicuramente se il giocatore non vuole rinnovare perché sente che il suo ciclo a Juventus è finito, a quel punto io come club vado anch'io su altri giocatori, cambio reparto offensivo e comunque ci lasciamo con un... Con chissà come sarebbe potuto andare, perché da Vlahovic nel lungo periodo ci saremmo aspettati molto di più. Ha fatto comunque non proprio quello che magari tutti si aspettavano in questo periodo bianconero.
Un'ultimissima domanda, Malupa Zincato in diretta su Radio Bianconera. Il tifoso bianconero rimane un po' perplesso dalle quotazioni, dagli acquisti di alcuni giocatori su cui la Juventus ha speso tanto. Mi spieghi un po' come viene, non dico gonfiato, ma come evolve il prezzo di un cartellino quando magari si avvicina un top club come la Juventus, e come e se si può risparmiare qualcosa magari con le giuste ricerche preventive di giocatori. Faccio l'esempio, Veiga, l'acquisto di Kelly... Valgono quel costo oppure ci sono situazioni in casi di emergenza in cui poi sei costretto a prendere a un prezzo che fa il mercato sostanzialmente?
Guarda, il mercato di gennaio è sempre un mercato difficile, perché loro sono arrivati a gennaio. A gennaio, quando tu sei in difficoltà e hai l'acqua alla gola che devi andare per forza a prendere giocatori per cause di forze maggiori, infortuni e quant'altro, chi ti dà il giocatore lo sa e spesso vuole fare l'affare, e dunque diciamo che tu sei costretto perché hai bisogno, hai una necessità, e chi praticamente ti vende cerca di fare il prezzo più alto possibile. A quel punto non è che bisogna sempre dare colpa al direttore sportivo, il mercato a volte ti offre delle soluzioni che a malincuore devi accettare.
Ecco, tornando ai nomi, un attaccante, e capiamo che bisogna andare a rinforzare lì, vedendo quello che ci hai detto anche su Thuram, molti da casa ci stanno scrivendo senza ombra di dubbio, ecco, si dividono un po' tra Thuram e Kalulu, a dire il vero, quelli che ci stanno scrivendo al 340 54 25 324, ma di questo ne parleremo. Un giocatore in mezzo al campo, non è che i profili di Tonali e Osimhen siano quelli giusti anche per un eventuale allenatore dal profilo del grande tecnico di ritorno a Torino?
Assolutamente, Osimhen è un top player. Tonali, dopo la squalifica, è tornato, non voglio dire più forte di prima, ma è tornato sui suoi livelli. Però non so se a questo punto il Manchester, che è una proprietà ricca, una proprietà che non ha bisogno di soldi, lascia partire uno dei suoi giocatori cardini, che ha pagato anche una cifra intorno agli 80 milioni. Dunque, questo non lo so, però se dovesse esserci le condizioni, la volontà del giocatore di accettare, sicuramente vanno a fare un colpo grande.
Con questi due innesti, o innesti simili, perché poi i reparti sono quelli, quanto migliorerebbe in percentuale la Juventus? O dipenderà da come verranno impiegati, verranno allenati, verranno messi in campo tutti quei se?
Migliorerebbe tanto, perché sono due giocatori che conoscono il campionato italiano, sono due giocatori che hanno vinto il campionato italiano, e dunque a questo punto c'è solo il fatto di vederli con quella maglia e fare quello che hanno sempre fatto. Però, come ho detto prima, un attaccante non basta, due attaccanti subito, non incominciare con uno, no, ne servono due, perché se ne escono due non devono arrivare due fuori.
Luca, Osimhen andrebbero d'accordo in campo?
Potrebbe essere anche una coppia che funziona, perché uno è un giocatore più barre di rigore, che sfrutta la sua altezza, che è bravo anche a fare le sponde. Osimhen potrebbe girargli anche intorno, lui può giocare sia con una punta sia prima punta lui, dunque potrebbe andare d'accordo. Come ho detto prima, Osimhen e Jonathan David potrebbero andare d'accordo, che già, tra l'altro, se non sbaglio, non so se adesso Voto di Buone stanno giocando insieme al Lille, però per lì potrebbero giocare insieme.
Malù, io ti ringrazio, però devi dirmi chi vince il campionato, ma non essere scontato.
No, il campionato dovrebbe vincerlo il Napoli, perché quello che è successo domenica ha sancito questo, perché abbiamo
ha rischiato tanto.
A un certo punto l'Inter era campione praticamente, cioè era avanti, e quel rigore che praticamente quel rigore a volte dico una cosa, no? È un pezzo di ragionamento della vita, che a volte basta un niente per cambiare tutto qualcosa di bello. Visto che aveva fatto una partita perfetta, e quel gesto verso il pallone, se avesse tenuto le braccia rigide dietro la schiena, non sarebbe stato mai rigore. Ma purtroppo quel braccio che va verso il pallone, purtroppo,
chiaramente chiarisce il fallo di mano che l'arbitro non aveva visto, e questo un po' mi fa dubitare su come
l'arbitro
viene...
l'aveva visto, perché comunque diciamo che in velocità era un po' coperto, in velocità naturale, avendo visto il giocatore con le mani dietro, perché giustamente la dinamica era quella lì, le mani lui l'ha viste dietro, non l'ha viste mai davanti. Però il VAR gli ha fatto vedere che ha allargato e è andato verso il pallone, ma lui ha visto bene umanamente, con l'occhio nudo ha visto le mani dietro, non ha visto le mani davanti. Dunque non bisogna sempre l'arbitro, una persona come noi, che a volte anche le dinamiche della velocità è coperto e a occhio nudo non vede certe cose.
Bisogna avere la percezione giusta, e non bisogna... Sono parzialmente d'accordo con quello che stai dicendo, ma non a favore dell'Inter in generale. Non può essere solo il braccio dietro la schiena a salvare la coscienza dei direttori di gara.
Ok, oggi anche col VAR, gli episodi pro e contro, sì, siamo sempre allo stesso discorso.
Vero,
una
vero.
A volte un tocchetto di mano, come hai detto tu prima, è un bell'esempio. Non scendiamo le scale tutti i giorni nella stessa maniera. Qualche volta ti appoggi sulla ringhiera, qualche volta scendi veloce. Cioè, dunque, scendi sempre le scale, ma c'è modo e modo di scendere. Qui c'è modo di interpretare una dinamica.
Basta. Il problema è la regola, che andrebbe semplificata. Se lo tocchi col braccio e le mani in tasca, non conta nient'altro, il rigore, perché se mi salvi un gol in una situazione da salvezza o da scudetto, crei l'alibi per chi ha subito non un torto, ma magari un'applicazione severa, giusta del regolamento. Malu Pasicato, grazie, ti lasciamo. Il collegamento siamo riusciti a realizzarlo con te. Buon lavoro, alla prossima settimana.
A realizzarlo dove? Direttamente, Antonio, dall'Albania, dove sto seguendo le europee Under 17.
Ecco.
Stasera esordirà l'Italia con la Repubblica Ceca.
Dunque, ecco.
Tutti a tenere alta la bandiera e a sopportare i nostri ragazzi che sono i campioni in carica.
Assolutamente, poi ci darai indicazioni la prossima settimana con i nomi dei più interessanti. Grazie a Malu Pasicato.
Sono un giocatore interessante da Juventus.
Grazie, grazie.
Ok, grazie a te Antonio.
Cose di calcio.
Augimeri, lei è una brutta persona. Ah no, siamo in onda, non dovevo dirlo. Buongiorno, no, no, no. Al miglior mister che ha in studio oggi Radio Bianconera. Buongiorno Giovanni.
Buongiorno a tutti.
Mister Augimeri ormai è diventato un volto famoso di Radio Bianconera, anche perché attendete il martedì per sapere, qui c'è il taglio giornalistico, qui. Lì c'è il taglio del professionista da campo, l'allenatore settori giovanili, visione di gioco. E allora stavo dicendo che è una brutta persona, perché un po' lo è, perché mi stava raccontando le criticità e i rischi che ci sono magari nella partita di domenica, quando io ho detto farò l'ultimo sforzo per andare a Venezia, speriamo che sia davvero l'ultimo sforzo e che ne valga la pena. Cosa voleva dirmi? Mica mi vorrà dire che è complicata come partita, come stiamo pensando.
È una partita piena di insidie. Quindi non è scontato il fatto che tu vada a Venezia e torni con tre punti a casa.
Ma è solo il Venezia, siamo la Juve, molti mi dicono.
Una volta funzionava così, sì.
Ah.
Adesso ogni partita è da giocare e anche le piccole provano comunque a vincere la partita, a maggior ragione se l'unico risultato che loro hanno è la vittoria.
Per sperare anche in altri risultati,
certo.
Quindi potrebbe non bastare. Lei che ha allenato Tornè, che ha giocato anche alla Juventus, ricordiamolo, così per chi non l'avesse mai sentito o visto fino ad oggi. Un'ultima giornata così complica la partita? Cioè l'esito di un campionato, l'importanza, cioè diventa un fattore assai pesante per giocare come puoi, come sai e come dovresti? Dall'una e dall'altra parte, ovviamente.
Allora, sicuramente il fatto che sia una partita che ha un peso, quella roba lì è innegabile. Nel senso che comunque il peso però c'è da entrambe le parti. Quindi c'è da dire che per quanto la Juventus sia per la Juventus sia difficile andare a giocare a Venezia e vincere la partita, soprattutto di questi periodi, il Venezia comunque ha solo la vittoria per sperare nella salvezza. Di conseguenza, sicuramente ti dovranno concedere qualcosa. Forse è meglio andare a giocare contro il Venezia, che è una squadra comunque con dei limiti e che deve per forza sperare nella vittoria per salvarsi, che andare a giocare in casa, che ne so, parlo a caso, del Genoa, che è una squadra con delle qualità che magari gioca la partita in maniera spensierata e ti mette anche in difficoltà.
Avete capito?
A volte giocare per un obiettivo non è sinonimo di allora si impegnano di più, proveranno a vincere la partita. A volte l'obiettivo, che poi tra l'altro può sfumarti, soprattutto nel caso del Venezia che è una piccola rispetto alla Juventus, potrebbe essere un peso maggiore.
Ecco, per spiegarlo, ho intuito, ma per spiegarlo meglio a casa, e vi chiedo naturalmente, è molto diversa come partita Venezia-Juventus da Napoli-Cagliari?
Sì, perché il Cagliari, se non mi sbaglio, non gioca più per nulla, perché si è salvato con la vittoria col Venezia.
Quindi questa è la
barriera. Però anche la partita di Napoli ha delle insidie.
Perché, vedi?
Perché il Cagliari andrà a giocare comunque una partita spensierata, dove non ha più nulla da perdere, non ha più nulla da giocare, e invece il Napoli ha il peso di dover vincere per avere la matematica dello scudetto. Per di più, pensando all'ambiente Napoli, che è comunque un ambiente molto caloroso, il peso raddoppia.
Certo, certo, certo. Questo è intanto una delle riflessioni che faremo. Un giudizio sull'arbitraggio. Lei è uno che si lamenta degli arbitri?
Ah,
Che cosa la lascia perplesso? Cosa ti lascia, Giovanni?
Preferisco
perplesso?
Forse guardare la prestazione della mia squadra, perché tanto è l'unica cosa sulla quale io da
panchina incidere.
Posso incidere e influire.
Mm. Ma ti lasciano dei dubbi alcune decisioni di quest'anno? Cioè, sulla uniformità o su qualcos'altro, sulla regola? Io condanno di più la regola poco chiara, che quindi è interpretabile e quindi non può essere raffrontata una volta 6 giornate fa con quello che è capitato 6 giornate dopo.
Ma forse abbiamo affrontato anche l'argomento settimana scorsa su col caso di Coné della Roma.
Sì.
Il regolamento su alcune cose è soggettivo, quindi va di interpretazione. Questa cosa qui chiaramente lascia sempre dei dubbi e delle perplessità, perché non sempre i trattamenti sono stati uguali, non sempre le scelte fatte sono state uguali alle giornate precedenti, e di conseguenza è normale che si creano i precedenti.
Mister, non pensi che dovrebbe essere però l'uniformità almeno di giudizio nella stessa partita? Cioè, quando si dice lascio correre perché siamo solo al 5° minuto, un giallo, una manata, dove c'è chi non fa cinema, ecco, abbiamo parlato anche un po' della manata di Roma, della simulazione. Ecco, non bisognerebbe essere, non dico severi dal primo istante, però davvero chiarire immediatamente che se no il registro cambia e non c'è la sommatoria teorica dei gialli, ti do rosso se capita.
A me personalmente piace l'arbitro che lascia giocare. Sarebbe okay. Bello che però lo facessero poi, come dici tu, l'uniformità del
Luis Enrique della partita. È vicino a un passo l'accordo con il Marsiglia.
Luis Enrique è quello del Marsiglia,
che va all'Inter. Sì, scusate, è vicino a un passo. Sì, non era stato spiegato bene, non è descritto bene. Luis Enrique vicino a un passo l'accordo con il Marsiglia per passare all'Inter. Parliamo naturalmente del giocatore. Quindi questa uniformità
avrebbe fatto ridere se era fosse stato Luis Enrique.
Infatti dicevo
che va all'Inter prima della finale di Champions.
Fantastico, potrebbe capitare. Senti, ma il valzer delle panchine come lo vedi?
Stamattina è arrivata la smentita dell'agente di Jurgen Klopp per Klopp alla Roma.
Ma io non aspettavo neanche la smentita.
Effettivamente non ci credevo molto a questa soluzione.
Ma Conte, al di là di questo...
Conte Juve,
quanto me lo dai?
La quota?
La quota.
1,60.
No, fammi percentuale, io sono vecchio.
Ah, ok. 80%,
80%
conta la Juventus, sì.
Tu da juventino... Lo vedi bene questo ritorno? Necessario? O come mi dice qualcuno, non esiste altro al di fuori di Conte?
Io da persona...
Come te lo spiegheresti?
Allora, io non ho ben apprezzato il modo in cui se n'è andato. E quindi da quel momento ho avuto sempre un po' di fastidio ad associare Conte alla Juve un'altra volta. Però comunque ha dimostrato negli anni che lui rimane comunque un cuore bianconero. E forse al momento è più la Juventus che ha bisogno di Conte che Conte della Juventus.
Più la Juventus che ha bisogno di Conte che Conte della Juventus. Bella, bella equazione. Riflettiamo, ve la faccio commentare al 340-54-25-324. Chiediamo anche a Yves, sempre che sia collegato con il nostro pianeta radio, il nostro Yves. Ecco, lo vedi, intento a preparare le grafiche, a fare di tutto, di più, se ci manda qualche vocale, così sentiamo già qualche risposta ai quesiti precedentemente lanciati.
Angelo della provincia di Napoli, per me il migliore è stato Thuram, però non scarterei neppure l'ipotesi dello stesso Locatelli, che è particolarmente migliorato. In quanto alla difficoltà, io non ci credo a una difficoltà del Venezia, ed è stato solamente per la partita dell'andata.
Intanto ti devo fare i complimenti, perché io lancio sempre 1000 spunti, loro li riassumono perfettamente, hanno risposto a tutti i miei quesiti. La domanda che forse non avevo girato anche a te, mister Augimeri, Giovanni Augimeri: il giocatore da media più alta in stagione, cioè quello che è piaciuto di più ai nostri ascoltatori della Juventus, anche qui si va su Thuram. Primo. Secondo, il tasso di difficoltà col Venezia, qualcuno mi ha detto 100% dei vocali, perché dice gente che conosce bene quel campo, il vento stretto, la tifoseria, l'ultima partita, la Juventus che non dà quelle garanzie totali di una volta, e quindi si sbilanciavano su un alto tasso di difficoltà. Qui abbiamo sentito da Napoli invece un po' più di serenità. Il tuo punto di vista sul giocatore e poi andiamo a costruire attorno a questi nomi quello che manca.
Allora, sicuramente un giocatore che quest'anno ha fatto bene è Thuram, anche se probabilmente non ha avuto neanche la continuità per dimostrare quello che probabilmente è il valore del giocatore, perché comunque non ha avuto tanta continuità nel gioco. Un giocatore che ha avuto continuità quest'anno, non che io straveda per lui, è Locatelli, perché effettivamente ha fatto una buona stagione. Probabilmente però la buona stagione di tanti giocatori non ti porta a raggiungere degli obiettivi importanti, forse perché quei giocatori lì non sono giocatori che ti possono essere utili per ad arrivare a raggiungere alcuni obiettivi.
Tu il ragionamento allenatore quanto lo peseresti? Che peso specifico dai ad un allenatore? Il fatto anche di averne cambiati due in stagione?
L'allenatore è molto importante.
Quanto incide? Solita domanda storica.
Diamo un buon 70%.
70% addirittura?
Secondo me l'allenatore influisce tantissimo sull'andamento di una squadra, per tanti motivi. L'allenatore, e io aggiungerei anche lo staff.
Lo staff.
Perché ormai non è solo più l'allenatore che gestisce tutto, ma è proprio un insieme di persone che valutano tante cose, l'aspetto atletico, fisico, tecnico, mentale.
Mi viene in mente un però, lo chiedo anche a voi a casa, eventualmente se siete d'accordo o meno. Non pensi però che il 70 sia, se giusto o esagerato, non lo so, non mi sbilancio, pensavo molto più basso, che un allenatore con questa percentuale possa addirittura cambiare volto ad una squadra? Cioè, in base alle caratteristiche che ha, la qualità che ha?
Io dico 70, poi è chiaro che da allenatore ad allenatore cambiamente... chiaramente varia la percentuale, ma quest'anno abbiamo l'esempio lampante di un 70 chiaro e tondo, possiamo dire anche 80 se vogliamo. Antonio Conte, che prende il Napoli, che l'anno scorso è arrivato decimo in classifica, e quest'anno, nonostante un mercato con dei buoni giocatori presi, ma nessun giocatore da dire sposta gli equilibri, lui sta portando il Napoli al momento alla 37esima giornata ad essere primo in classifica. La Juventus ha speso più soldi, ha comprato giocatori con un nome forse più importante su alcune zone di campo e si ritrova a giocare l'ultima giornata per qualificarsi in Champions League.
Ma non pensi che non abbiano reso meno quei giocatori al di là dell'allenatore che è riuscito o no a dare?
Ma secondo me è proprio l'allenatore che dà, cioè, che ti fa rendere di più o di meno. E infatti
è l'allenatore.
Il 70% Conte se lo stramerita.
Esatto. Pensando a Conte mi verrebbe in mente questo. E voi cosa ne pensate? Aspetto i vostri vocali, li preferisco. Anche perché se no mi fate lavorare, devo cercare di aprire, devo ascoltare già l'ospite, devo guardare Yves, fuori piove, sono già nervoso, sono teso per Venezia, per la partita, e siamo rovinati. Buongiorno direttore, ho paura da quando è stato annunciato Klopp alla Roma, se è vero. Ho saputo che a Venezia ci fanno fuori per aiutare la Roma. Pensa i ragionamenti che si fanno. Il Lecce, già in Serie B, ci fece vincere il campionato, Stefano da Firenze. Poi, notizie che riprendete da tutto Juve, da Bianconera News, ci fa piacere. Stando a quello che dicevi negli scorsi giorni, e gran parte di questa squadra resterà anche il prossimo anno. Non è che la Juve li può cambiare tutti. Giuntoli ci ha parlato di due o tre innesti. Allora ti chiedo, me l'hai già detto il nome del giocatore bianconero? Thuram, mi hai detto? No.
Thuram, Locatelli.
Thuram, Locatelli.
Ha fatto anche bene.
Thuram, mi metti il primo? Thuram e Locatelli, parli del centrocampo. Ecco, impatto. Ma è un centrocampo a cui manca ancora qualcosa, nonostante tu mi faccia notare. Cioè, se abbiamo azzeccato Thuram e Locatelli, mettendoli anche insieme per compatibilità tecnico-tattiche, basterebbe che cosa di più o serve anche una pedina in più proprio a centrocampo?
Guarda, io credo che la squadra, i giocatori non siano giocatori che rendono per quello che hanno reso quest'anno, che potrebbero rendere. Io penso che con un cambio di allenatore, con Antonio Conte di turno in panchina, prendi questi stessi giocatori, rifai il campionato, la Juventus è al posto del Napoli a giocare lo scudetto. Questo è quello che penso io. Perché la squadra non è scarsa, i giocatori non sono scarsi, ma se io penso ai giocatori presi, Douglas Luiz, doppia doppia l'anno scorso in Premier League tra gol e assist, Kurt Miners, mi sembra che anche lui è arrivato intorno ai 10-12 gol in campionato con l'Atalanta, con Seisao preso dal Porto, tanti giocatori acquistati forti che poi però non rendono, il problema forse è un altro, non sono per forza solo i giocatori.
Conta anche la società, io ho sempre detto di sì, cioè in un ambiente tranquillo,
è la prima
più
cosa,
è la prima cosa.
Forse è la prima cosa che...
Perché loro recepiscono i giocatori, cioè quando si dice ma no, loro devono andare solo in campo.
Ma no, si vede la stabilità, le idee, il pensiero, le regole, cioè anche il fatto di avere una persona che se sbagli qualcosa ti punisce per qualsiasi tipo di motivo. Cioè sicuramente un giocatore se ne accorge se la società è presente rispetto... a una società che magari è un po' più distratta.
L'importanza dell'allenatore, ci scrive da Tenerife, dove spero che stia piovendo come da noi.
Perché lui, immagino ci sia il sole.
Lui ci scrive sempre quando sta prendendo il sole, questo nostro ascoltatore. In percentuale, a mio parere, non può essere un numero fisso, ma in proporzione va in proporzione alla bravura dei giocatori. Capisco le difficoltà di questa Juventus, ma se dobbiamo temere il Venezia, come possiamo affrontare la Champions? Pasquale da Salerno, mi rispondi tu a Pasquale?
Io credo che devi temere il Venezia perché tu non hai margine di errore, quindi è più, ripeto, forse è il peso della partita che devi temere di più rispetto alla partita in sé col Venezia, all'avversario, perché tu non hai giochi 90 minuti la partita e non è che poi te la fanno rigiocare se finisce pareggio, cioè se finisce X e tu non vai in Champions League.
Per questo motivo ti chiedo
il
se
peso
hai...
è importante secondo me.
Assolutamente, assolutamente. Mi viene da dire due cose. A, non dico fortunatamente abbiamo cambiato allenatore, però visto che le finali, perché questa è una finale, devi saperla anche affrontare dal punto di vista psicologico, certo. Probabilmente. Le finali, eravamo in vantaggio col Milan, finale di Riyadh, sì. La finalina. Diciamo, che ti poteva portare più avanti, vantaggio recuperato o perso. Vabbè, Riyadh ho detto, ma faremo meglio.
Era ancora un'altra storia.
Era ancora un'altra storia, con delle problematiche, non voglio tornare su questo. Poi arriviamo all'Empoli, dove so che l'approccio non è stato dei migliori. E l'Empoli, sapete cosa fare, andate, uccideteli e tornate con la qualificazione. Siamo arrivati ai rigori, l'abbiamo persa ai rigori.
Che brutta partita.
Arrivo adesso.
Anche perché non avessimo perso nei tempi regolamentari o nei supplementari, non avrebbero rubato nulla.
Bravissimo. Arriviamo adesso dove è cambiato l'allenatore, che quantomeno per quello che si può fare in 9 giornate. Si può fare tanto in 9 giornate?
Si deve raggiungere l'obiettivo. L'anno prossimo.
Quindi lavori sulla testa, sulle gambe, sulle scelte chiare, su cosa?
A lui sicuramente ha cambiato l'aspetto tattico della squadra, cambiando il modulo e portando quello che lui ha fatto nelle scorse stagioni, nelle altre società dove è stato. Ha dato un'idea sicuramente degli 11 titolari che lui, se ha a disposizione, fa giocare, e probabilmente i giocatori stanno assorbendo probabilmente anche le nozioni che lui ha dato, le idee che lui ha dato, e stanno portando dei discreti risultati. Non si può fare secondo me di più a stagione in corso quando ti stai giocando l'obiettivo della Champions League.
Direttore, una domanda per il mister: quanto sta pagando Dusan nel sentire il peso della maglia e la pressione di questa nella sua avventura alla Juve? Domenica il gol fatto era secondo me senza tensioni, libero come nei tempi di Firenze. La Juve non è per tutti, ma dove andrà farà benissimo. Giacomo, ma pensi come Giacomo?
Il gol fatto contro l'Udinese. Contro l'Udinese la scorsa giornata di campionato
mi ha ricordato i suoi gol,
è uno dei suoi gol fatti un po' con la Fiorentina, però il problema è che con la Fiorentina quei tipi di situazioni lì in campo aperto si vedevano con più, cioè, si vedevano più volte durante l'arco di una singola gara. Quando giochi nella Juventus e le squadre si abbassano e difendono a 30 metri dalla porta, quelle situazioni lì non si vedono e di conseguenza tu puoi andare in difficoltà.
perché non si vedono abbastanza ovvio? E come poi potresti ovviare? Come avremmo potuto ovviare per mettere meglio, se questa è la risposta giusta, nelle condizioni migliori, un giocatore come Vlahovic? Perché mi verrebbe il dubbio che vado a prendere Lucca e rischierei la stessa cosa. Vado a prendere Teghi, rischierei la stessa cosa. Vado a prendere Cristiano Ronaldo, Osimhen, Del Piero, Trezeguet, forse rischio meno.
Sicuramente il valore del giocatore ti porta poi ad avere più certezze. Quest'anno Vlahovic, se non mi sbaglio, ha fatto 11 gol in campionato.
Mi sembra anche uno in più, guarda, sì, con quello, sì, vado a vedere intanto.
Comunque ha fatto 11-12 gol in campionato, ma quanti ne ha sbagliati? E che importanza avevano quei gol lì? E quanto comunque sono errori clamorosi, perché io mi ricordo il gol forse con il Cagliari a porta vuota, che ha appoggiato fuori dal palo. E mi ricordo ancora 2-3 episodi clamorosi dove lui ha comunque sbagliato il gol. Quei gol lì probabilmente non vanno sbagliati, perché sono punti persi che poi sommando quei punti lì arrivi quasi a toccare l'Inter e il Napoli.
Certo.
Perché quest'anno la quota scudetto è molto bassa rispetto agli scorsi anni
precedenti. Ecco, che cosa indica una quota scudetto bassa? Anche per qualificarsi, cioè la Juve ha 70 punti e quarta in Champions.
Equilibrio, grande equilibrio tra tutte le squadre che sono in corsa. Passi falsi, continui passi falsi, perché comunque anche l'Inter ne ha fatto più di uno, compreso quello con la Lazio l'altro giorno. E quindi è normale che si abbassa la quota scudetto, la quota Champions League e tutto quanto più basso.
Allora, uno sguardo, caro il mio mister Augimeri. Tra l'altro hai cominciato con le tue dirette, dove ti possono seguire gli amici?
Sui social.
Social?
Sui canali social,
Come ti trovano?
Giovanni Augimeri.
Giovanni Augimeri.
Nome e cognome, sì.
Consigli per gli acquisti, consigli tattici quando avete dei dubbi, se siete allenatori, se allenate in giro per l'Italia o in giro per il mondo, ha sfidato anche Davids e lo ha battuto?
L'ho battuto, sì.
L'hai battuto, allora bisogna seguire le sue dirette. Intanto la Next Gen si riparte da Brambilla e l'attaccante Guerra, e in porta si parla di Nunziante. Queste le ultime che arrivano dal mondo Next Gen. Riunire la BBC, ci sono i cicli. Tu la BBC in campo, vista, la metteresti in società? Cioè, è sinonimo di garanzia? Così analizziamo un po' i titoli dei giornali di oggi.
Non è sicuramente la stessa cosa. Cioè, il rendimento che loro hanno avuto in campo, dove hanno overperformato anche rispetto alle loro carriere, non è detto che poi riportandoli in dirigenza le stesse persone portino gli stessi obiettivi, raggiungono gli stessi obiettivi. Sicuramente Chiellini ha studiato per svolgere quel tipo di ruolo ed è una figura che probabilmente riporterei in società, ma prima di andare a riportare anche Bonucci e Barzagli per svolgere più o meno gli stessi ruoli, ci penserei due volte. Ecco.
Assolutamente. Allora, mi sto divertendo un po' da ieri sera, perché vengono i brividi a ipotizzare. Ah no, però abbiamo terminato, ripartiamo da qui. Lo sai che c'è una maledettissima possibilità che domenica sera, quando sarò a Venezia, pronto a ritornare sul mio vaporetto, verso la terraferma, in caso di sconfitta della Juventus per 3-0, in tanti casi,
non ci voglio pensare.
Non so come funziona. L'arbitro cosa fa? Tira la monetina? Perché c'è la possibilità che l'assegnazione del quarto posto possa venire con la monetina. Ma non penso a Torino. Penso magari il giorno dopo.
Radio Bianconera
è l'unica che conta. Cose di calcio.
Allora, caro mister Augimeri, cosa abbiamo nel frigo? Perché tra poco arriva lo chef, ci chiede.
Speriamo che hai fatto la spesa.
Speriamo di fare la spesa. Allora, tra poco ci colleghiamo con Riyadh, come al solito, perché noi, dalla pioggia di Torino al sole di Riyadh, sicuramente, per la ricettina, una delle ultime, in compagnia del nostro chef. Ma siete pronti a tremare? Siete pronti a tremare? Non succede. Però bisogna anche solo così, per scaramanzia, raccontare quello che potrebbe capitare.
Però allora, non succede.
Però non succede.
Non succede.
Non succede, perché io sono a Vicenza, a Venezia. Devo tornare sereno, tranquillo. Ve l'avevo detto, il giorno dopo ve l'avevo detto, che saremmo andati in Champions. Non c'era da dubitare. 2-0 come con l'Udinese. Dai, facciamo che vada a finire così.
Però... Oppure 3-0.
O 3-0 possiamo vincere.
Però 3-0 in casa loro.
Aspetta, aspetta. vedi che vuoi fare il cattivo. Vedi che incidi in negativo, mister, nelle riflessioni di squadra. Sentite la combinazione peggiore. No, quella peggiore è perdere e la Roma vince. Pareggiare e la Roma vince. Peggiore, sei eliminato. Senza sé, senza me. Quindi, giorno dopo, giunto lì, tutti a casa, bla 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 bla. Io vi ascolterò eventualmente il giorno dopo. Cosa è successo? Ah, boom, così, si è svegliato il nostro tecnico. Se invece capitasse, pensate a questa cosa che la leggevo ogni tanto, sai quando leggi in fondo la classifica, il sorteggio, la monetina, non capivi, diceva, forse c'è un errore di stampa. Attenzione, mister. Le possibili combinazioni di risultati dell'ultima giornata di Serie A che prevederebbero, nell'unico caso, da regolamento, non uno spareggio, ma un sorteggio affidato al caso. La chiamavano monetina, ma un sorteggio. Raccontiamo come avverrebbe questo sorteggio. State attenti, avete finito di mangiare, avete
non succede.
Non succede, ma lo dobbiamo leggere. Da regolamento, mi sento un po' Pippo Baudo, no? Da regolamento potrebbe capitare, ma non succede affatto. Allora, questo sorteggio si effettuerebbe nella sede della Lega Serie A a Milano. Quindi io il giorno dopo da Venezia mi fermo a Milano, sicuro. Se capitasse quello che poi vi dico.
Speriamo che non capita.
Un'urna, compreranno un'urna. Lunedì mattina.
Quella del Superenalotto.
Quella del Superenalotto. Contenente due palline. Due palline. L'estrazione è fatta dal presidente della Lega Serie A, Simonelli. Quindi non c'è lunedì mattina libero per Simonelli, neanche per il sottoscritto. Tutti a Milano, nella Lega della Serie A. Al sorteggio arriveranno, sono presenti dei rappresentanti delle due squadre. Diciamo... Juve e Roma. La cerimonia del sorteggio è privata. Ah, quindi io sono lì, non mi fanno neanche entrare.
Non puoi neanche accedere.
Non posso neanche accedere. L'esito verrà comunicato attraverso una nota ufficiale della Lega Serie A. Quindi tutti pronti col cellulare. Il sorteggio avvenuto nella Lega Serie A prevede che in Champions vada... tiri fuori la pallina... O Juve o Roma. Perché dico questo? Perché la combinazione che non capiterà è la seguente, la peggiore delle peggiori, quelle che...
No, la seconda peggiore. La peggiore la seconda è sempre peggiore. Quella della Roma che vince.
Sì, essere stromessi. No, penso che questa sia peggiore se la pallina non esce quella giusta. Poi.
Se non esce la pallina giusta siamo rovinati.
Siamo rovinati.
È una pallina che pesa 60 milioni circa.
60 milioni. Dentro quella pallina ci sono 60 milioni. Venezia-Juventus 3-0. Quindi non può capitare. Non può capitare. Torino-Roma 1-1. Può capitare.
Ma il Torino davvero ci fa il favore di farla, di pareggiare con la Roma? Questa la manda qua. Questa la manda qua.
0-3 dici? 0-2?
Non lo so.
Vabbè, diciamo che può più probabile però. Torino-Roma 1-1 che non Venezia-Juventus 3-0. Lazio-Lecce, non vittoria della Lazio. Cioè la Lazio non vince con il Lecce. In questo caso Juventus e Roma sarebbero a pari punti. Con la stessa differenza reti. Se la Juve perde 3-0 e loro 1-1.
Sconti diretti pari.
Stessi gol fatti e gli scontri diretti in parità. Quindi...
Tutti a Milano.
Tutti a Milano... Per tirare fuori nell'urna.
Cioè fuori dalla stanza. Però.
Fuori dalla stanza, non entrate, non si può prenotare. Estrazione della pallina. Una col simbolo della Roma, una col simbolo della Juve. Cosa ne pensa Augimeri? Mamma mia, thriller nel thriller.
Penso che sia una pallina con dentro un bonifico importante.
60 milioni.
60 milioni di bonifico. In contanti non ci stanno, quindi devono metterli con bonifico per forza.
Allora, noi ve l'abbiamo raccontata così, speriamo di no.
Più che altro, quanto inciderebbe poi sulla Juventus quella pallina?
Che togli 60 milioni di valore alla squadra. Ma no, a Torino, coi Granata, dico io, non come hai scritto tu, vanno a fare un amichevole i romanisti, quindi la Roma per lui vince. Quindi noi, quindi la monetina non c'è,
no,
la pallina non c'è, dobbiamo vincere. Punto e basta.
È tutto nelle nostre mani.
Punto e basta. Ce l'abbiamo? È tutto nelle sue mani, quando si accendono i fornelli a Riyadh. Buongiorno al nostro chef.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Alta di vita. Ma c'è, chef, c'è ancora il signore biondo? No.
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 È partito.
Partito. Quindi oggi...
Infatti, molto più rilassato.
Vedo. Calvo. Però sei andato a dormire con la tuta d'ordinanza, perché... Tranquillo.
Non sono andato a dormire, tranquilli.
Ah, com'è andato? Tutto bene? Il menù? Apprezzato?
Tutto favoloso.
Guarda il petto in fuori, lo stellato. Lì ci sono tutte le stelle degli scudetti della Juventus sul petto del nostro chef, ricordiamolo, Maurizio Olivieri, il grande chef, il migliore chef che c'è in circolazione. Lo possiamo dire perché lo sappiamo, è cucinato, cucini a Riyadh per... la casa reale, per gli ospiti. Augimeri, qui il mister, no?
Io cucino solo per me stesso, quindi...
E cucina anche male. mi chiedeva, ma l'altra volta ci hai detto che eravate in cucina 176, ma quanti pasti...
Quante persone mangiavano? Perché chef, io non ci ho dormito su questa cosa.
No, ma è vero. Comunque, ti dico, siamo quasi 1000.
Quasi 1000 persone, ma contemporaneamente mangiavano 1000 persone?
No, contemporaneamente no, però devi avere tutto pronto, poi le 170 persone si dividono in due shift, quindi...
Quindi capito, un aperitivo...
Ha risolto il dubbio.
Ha sciolto il dubbio. Senti un po', ci chiedono, buongiorno chef, ho fame, cosa mi proponi oggi? Testuale, eh?
In vista di Venezia andrei con delle moeche... che sono dei granchietti che crescono nella laguna veneta, che sono dei granchietti veramente soffici da friggere con proprio una spolverata di farina e diventano tipo delle chips favolose. Sono dolcissimi, è una cosa sensazionale. E giusto per poi metterli d'accordo, farei una bella castraura, che sono anche questi dei carciofi veneti, piccolissimi, quasi i carciofini che troviamo sott'olio
sulla pizza,
nei
4 stagioni,
nelle cose, nelle gastronomie. Sono dei carciofi tenerissimi che sono una bomba.
Augimeri è rimasto interdetto. Se sono
dolci va bene, perché torniamo magari con un buon risultato. Se sono amari è un problema, quindi dipende.
Però interessante, vedi, studia sempre, si prepara.
È preparato
il nostro
chef. Noi aspettiamo infatti
il nostro
di mangiare qualcosa cucinato da lui.
Allora, qual è il dolce tipico di Riyadh? Vedo che ormai capiscono il momento, quindi non si parla di calcio, ma si parla di cucina con te. Per iniziare.
La torta di datteri.
Possiamo farla anche noi in Italia? Ci dai qualche spunto?
Ma è molto semplice da fare. Il problema è che serve la pasta di dattero, che in Italia non si trova, però tra 10 giorni che sarò lì a Torino ti porterò i datteri e la pasta di dattero. E la pasta di dattero ti porto i datteri che... sono introvabili.
Li abbiamo portati col mio collega, ricorderai, quando ci siamo conosciuti. Il giorno dopo ho avuto un appuntamento che mi ha detto ti porto le valigie già nel tuo hotel, perché dovevamo partire per destinazione aeroporto, e aveva una valigetta piccola di indumenti e un valigione pieno di datteri, perché non trova quei datteri che sono buonissimi.
È vero, tra l'altro ti porterò dei datteri che arrivano direttamente da una farm a Mecca e non sono per tutti, ti dico la verità.
Ecco, chiariamo che li stai portando a me, non a Augimeri. al massimo facciamo
se li porto anche io, io due li mangio
anche al mister, perché vedo che corricchia anche lui sui campi, quindi ha bisogno di un po' di zuccheri buoni.
Grazie, assolutamente mille, assolutamente. Allora ti aspettiamo naturalmente. Che buono. Senti, che buono, cioè i messaggi sono di questo tipo, di questo tipo. Sei preoccupato per l'epilogo di questa stagione?
Sì, sono tesissimo, vi dico la verità, la sto patendo questa settimana, non finisce più, e dall'altra parte non vedo l'ora sia finita, perché ho veramente... Guarda, sai cosa pensavo ieri? Mi è venuto in mente Perugia, giuro.
Anch'io sono stato sfiorato da quell'idea, da quell'idea.
È venuto in mente Perugia e giuro che mi vengono i brividi a sto pensiero.
Ma no, però chef, dobbiamo essere positivi.
Siamo causa dei nostri mali alla fine della fiera.
Vero, vero, vero. Positivi. Senti, ne parli con qualcuno lì, dei tuoi amici? Se vuoi dirci con chi di queste situazioni, di chi vive con te, di chi trovi ogni tanto.
Ma no, ma guarda, io spesso e volentieri sono nel compound dove c'è Milinkovic, Savic, Cancelo, Mitrovic, e sono molto amico di Jack Bonaventura, e con Jack parlavamo di questo venerdì scorso, che eravamo in piscina assieme, e gli ho detto: ma sai che c'è sta cosa che mi rivedo Perugia, non so perché mi vedo questo acquazzone nella laguna veneta e non andiamo oltre un pareggio.
Chef, ragazzi, se parliamo di Perugia vado in depressione e stacco il collegamento, ci scrivono da casa. non metterci in depressione. Cosa ti ha risposto chi ha giocato in Italia, chi gioca a calcio, ha giocato a calcio e adesso sta giocando a Riyadh come Bonaventura, che tra l'altro rientrava a casa con noi in aereo perché stava diventando papà, se ricordo bene, a gennaio.
Vero,
quindi,
vero. Hai detto bene.
Vedi quante cose si scoprono. Dunque,
adesso vi svelo sì. Un arcano,
sì, vai.
Che doveva succedere a gennaio, ma poi non è andato in porto, quando ancora c'era Max, che era veramente a un passo Jack da venire alla Juve, e lui sarebbe stato il coronamento di un sogno della sua vita.
Ah, è vero che l'ha cercato a gennaio. Lo cercarono a gennaio.
Il famoso gennaio dove poi arrivò Alcaraz.
Esatto. Vabbè.
E lui mi ha detto: avrei esaudito il sogno più grande della mia vita, mi ha detto.
Bello, bello. Questo ne terrò conto perché non sapevo. Senti, la depressione ci viene quando parlate dell'allenatore Salentino. Perché devi sapere che qui, se parli di Conte, anche se è un'indiscrezione pesante, forte, viene la depressione a qualcuno. Ma mi chiedo, e poi c'è la battuta naturalmente sarcastica, chef, un piatto degno di un ipotetico ritorno di Conte. Attenzione, ti agevolo il compito. Qualcuno gli risponde: Conte Chigno con le lendighe. Fantastici i nostri ascoltatori.
Bellissimo. Visto che lui è pugliese, potremmo fare delle orecchiette,
sì,
e al posto di mettere la famosa salsiccia col finocchietto mettiamo il cotechino.
Va bene, li mettiamo d'accordo tutti. Senti, ma il tuo amico Max, sei più amico di Max o di Antonio?
Allora, con Antonio abbiamo avuto un rapporto bellissimo durante il periodo di Londra, perché era sempre da me a cena, pranzo, e ho cucinato anche a casa sua, da Natale a Capodanno.
Qual è il suo piatto preferito? Qual è il suo piatto preferito? Dai, queste cose non si offende, mi prendo la responsabilità.
Allora, ti dico la verità, Antonio è uno che... non so, si è girata la telecamera? Scusate, eh. Antonio è uno che mangia molto semplice e non diventa matto sulla cucina di un certo tipo piuttosto che un'altra. Comunque ti dico, lui la braciola, che è un tipico piatto della Puglia, la adorava.
Con l'origano, col pomodorini, così?
Allora sono tipo delle polpettine fatte di carne. Praticamente prendi lo scamone, lo avvolgi con del pecorino, prezzemolo, aglio, fai una polpetta, sì, e poi la fai cuocere nel pomodoro, proprio nei pelati, finché non diventa morbida, e poi ci sono i troccoli, che è una pasta tipica pugliese, e li condivamo con quello. Però lui ama anche tutta la sua famiglia ama il vitello tonnato.
Il vitello tonnato, quante ne sai? Il mio? E Max, che invece andrà a Napoli, mi prepari una... Perché poi manderemo Ugimeri all'arrivo di Conte, eventualmente con questa polpettina, con questa braciolina. E a Napoli lo manderemo... E Max invece cosa predilige? Anche lui l'hai conosciuto bene, lì c'è un'amicizia.
Sì, molto.
Vi siete sentiti ieri?
Sicuro che vada a Napoli?
Mi ha detto che vi siete sentiti ieri, mi ha detto Max.
Siete sicuri che vada a Napoli?
Indiscrezioni di mercato.
Indiscrezioni di cucina, le chiamerei d'ora in poi. Non indago.
Mi lascio con questo dubbio.
Io penso di sì.
Io lo vedrei bene al posto di Claudio Ranieri alla Roma.
Bravissimo.
Quindi da Monte Carlo si ferma a Livorno adesso e poi decide se andare verso Roma o verso Napoli. Io mi gioco più Napoli che Roma, dalle ultime che ho, non dei titoli giornali di oggi, onestamente.
Io credo di incrociarlo a Roma settimana prossima, quando atterrerò.
A Roma. Ma lei,
indiscrezione di cucina.
Lei non fa indiscrezione di cucina. Questa è la nuova rubrica per l'anno prossimo, caro chef. Noi quando ci vediamo?
Ci vediamo dopo il primo.
Dopo il primo? Va bene. Senti, chi teniamo e chi facciamo andare via? L'anno prossimo, come la vedresti?
Io ho appena visto una schermata su Sky che non mi è per niente piaciuta.
Lo chef, che è anche un ottimo operatore di mercato, hai capito? Chapeau a Olivieri. Messaggio oramai. Grazie. Stai spopolando da Riyadh a non so da dove ci stanno scrivendo gli amici. No, al di là di tutto, partiamo dalle certezze.
Chi terrei? Sì. Vlahovic.
Ecco, controcorrente. Perché?
Perché nessuno lo vuole, chef.
Ci credo tanto. Secondo me... cambiando quello che... Allora, sulla strada che siamo adesso, secondo me Vlahovic darebbe tanto.
Con un altro allenatore, dici tu?
Ma con un altro, anche con Tudor. A me non spiace, ripeto, Igor mi piace.
Ma secondo te cambia allenatore, visto che sai tanto, tutto? Sì.
Purtroppo sì.
Vedi, sa tu... Ma perché io chiamo Ugimeri in trasmissione... Che potrei chiamare
io per le cose tecniche.
Per le cose tecniche, ho capito. Allegri alla Roma, assolutamente no, per favore. Lorenzo da Roma. A Venezia domenica poco nuvoloso, temperatura 17 gradi, precipitazioni assenti, Merida Aosta. Ormai abbiamo trasformato questa trasmissione in tutto meno che cose di calcio, cose che c'entrano però con il calcio. E allora chiedo, e poi ti saluto Maurizio, il giocatore... leader di questa squadra quest'anno, da cui ripartireste? Utile.
Locatelli.
Anche il mister l'ha messo dietro Turam.
Dietro Turam. Ripartire da altri.
Però, ripartendo da altri con un giocatore aggiunto. Tonali lo vedresti bene alla Juve. Cosa ti dice Bonaventura?
Mamma mia, se lo vedrei bene.
Lo vedresti bene?
Assolutamente sì.
Ho capito. Senti, un pronostico per domenica. Fammi il tabellino. Come inizia la partita? Che atteggiamento la Juve? Come finisce il primo tempo? E come torniamo a casa? Vai. Sogna.
2-1, Vlahovic-Ildiz.
No, non ho capito, scusa.
2-1.
Ah, 2-1.
Vlahovic-Ildiz.
2-1, Vlahovic-Ildiz. Chi passa in vantaggio?
Il Venezia.
Soffrire ancora un po' di più. Grazie, no, chef.
Va bene. Grazie chef, è stata impegnativa oggi questa puntata, perché
ci vediamo
gusti,
l'anno prossimo
sapori...
se mi riprendo
e vado a cambiare la giacca che sono sudato anch'io.
Ciao, grazie. Noi ci sentiamo la prossima settimana, chiudiamo il cerchio e poi la rubrica estiva è un apericena lo facciamo sicuramente dal vivo e in collegamento. Va bene, grazie a Maurizio Olivieri.
Ciao a tutti,
chef bianco nero, la scoperta di Antonio Paolino, talent chef. A Riyadh, pensa, questo signore si avvicina, io ti seguo, ti conosco,
Detto, e si parla di calcio cucina.
E si parla di... cioè, no, assaggia, come diceva, assaggia quelle cose lì, perché ero un po' dubitativo su, sì, su quello che veniva offerto, su alcuni piatti. Assaggia quello, perché quello... Non li aveva fatti lui in quella circostanza, ma poi ho capito la competenza superiore alla media di questo signore juventinissimo, e da quel momento lì è stato un attimo stringere la mano e proporlo al pubblico di Radio Bianconera. Abbiamo 3 minuti, il tema che non abbiamo trattato, mister, quello che vuoi.
A ruota libera?
A ruota libera.
Non abbiamo parlato troppo di calciomercato?
Calciomercato? No, non trattiamo mai troppo. Ma dimmi tu, cosa ti aspetteresti? Cioè, qual è la squadra che naturalmente dovrà fare di più? Milan? Juventus?
Ma io credo che entrambe le squadre hanno parecchi giocatori sulla quale iniziare a puntare per costruire una rosa competitiva. La domanda che mi piacerebbe anche farti a te e ai nostri ascoltatori a casa è: con Seisao è giusto non riscattarlo?
Ah, allora guardate, metto le mani avanti. È giusto riscattarlo o non riscattarlo? In base a quello che ha dimostrato, in base a quello che avete visto o in base all'allenatore che verrà, il tema di domani sarà questo. Un vocale e ci salutiamo. Bello, bello Augimeni, grazie.
Sono Marco da Imola. Grande per il consiglio dell'ultima volta, gli asparagi con il guancialino prima. Ti chiedo, siccome sono solito fare la pasta al forno con la zucca, dove la metto al forno dopo con asiago e speck, se volessi cambiare tipo di formaggio, cosa mi consiglieresti?
Di contattare lo chef.
Contattare lo chef oppure
ti mando il vocale dopo.
In base a quello che è nel frigo, cosa metterebbe oggi Mary? Le sottilette.
Non ho le competenze adatte per parlare di cucina.
Ma dovevi mandarmelo prima. Che brutta persona che è il nostro tecnico. La prossima settimana glielo riproponiamo. Un ultimo messaggio se parla di calcio. Grazie.
Ciao Radio Bianconera, Maurizio da Torino.
Ciao.
Ho alcune domande. La prima è la seguente: cosa pensate dell'inchiesta Report che appunto non pubblica nulla? La seconda è l'eventuale arrivo di Klopp alla Roma e come vedete il prossimo campionato appunto in funzione anche di questo arrivo eventualmente alla Roma, se sarà sufficiente uno come Antonio Conte.
Partiamo dalle cose di casa Juve.
L'inchiesta però lascio parlare a te.
Sì, no, sorvoliamo perché non abbiamo tempo. Quando il terreno traballa sotto i piedi è meglio non parlarne. Lo capiscono anche quelli molto bravi o meno bravi di alcune trasmissioni. Su Klopp sembra che ci sia stata già la smentita.
Smentita del procuratore.
Non ci credevo né prima e non ci credo dopo. Perché non è a fine carriera, lo chiama la Roma, cioè magari un giorno vedo Ancelotti dopo la nazionale brasiliana potrebbe andare essere. A Roma. Su Conte potrebbe bastare, a me potrebbe bastare quel tipo di allenatore per tanti motivi, mi aiuterebbe anche nel comunicare o arrabbiarsi per tutte le faccende extracalcio.
È bastato quest'anno a Napoli, potrebbe bastare anche la Juve.
Potrebbe bastare anche la Juve, soprattutto per bloccare l'emorragia. Sono stato chiaro? Grazie mister Augimeri, grazie per Antonio. Questo tuo intervento. Ci vediamo ancora martedì prossimo
certo.
Assolutamente. Porta qualcosa da mangiare.
Ma io mica sono chef.
Ma porta quello che hai nel frigo e le mettiamo insieme.
Cuciniamo insieme.
Va bene? Spero che abbiate apprezzato anche questa rubrica del martedì, mi sembra proprio di sì. Grazie ragazzi, io dico grazie ragazzi a voi che avete la pazienza di ascoltarci. Parliamo di calcio, anche d'altro perché Venezia-Juve. Non voglio immaginare le palline calde e fredde estratte dall'urna. Ciao, a domani!
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.